L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Quinta puntata.
Cara Muriel, stamattina ho ritrovato molti scritti del primo periodo di attività di Mr. Tesla, che insieme ai suoi racconti serviranno ad arricchire la sua biografia.
Certo.
Mi stava parlando dei primi tentativi di lavoro dopo la separazione con Edison.
Bene. All'inizio sembrava rivelarsi una strada spianata verso il successo suo, di Tesla, della sua corrente alternata e di tutte le sue invenzioni in vari campi e poi delle sue applicazioni, con alle spalle un finanziatore come il signor Westinghouse. Tutto sembrava facile. In quel momento era Edison ad avere paura. Edison, che per avversare e bloccare il suo antagonista le tentò tutte, per convincere la gente sulla presunta pericolosità della corrente alternata, non mancò di organizzare spettacoli disgustosi che prevedevano l'esecuzione di decine di cani e di gatti raccolti nelle strade di New York, poi di vitelli e infine, sempre alla presenza di decine di giornalisti dallo stomaco forte, venne bruciato un elefante da circo. E oltre agli show dell'orrore, Edison e i suoi alleati iniziarono la guerra finanziaria contro Westinghouse, che ben presto cominciò a barcollare, anche perché più vendeva e più doveva pagare i diritti a Tesla in virtù dell'accordo firmato qualche anno prima, finché un giorno decise di parlargli.
La sua decisione riguardo le royalties determinerà il destino della mia società.
Cioè?
E non riesco più a pagare quelli che sono, lo ammetto, i suoi diritti.
Signor Westinghouse, lei mi è stato amico. Ha creduto in me a differenza di tutti gli altri. Mi ha sostenuto, persino contro il parere dei suoi tecnici, che preferivano e forse ancora preferiscono la corrente continua. Mi è sempre stato accanto. Insomma, salvando la sua società mi permetterà altre invenzioni. Se fosse così...
Ma è così!
E allora mi dia il contratto. È sufficiente?
Ma cosa fa?
I visionari come noi devono rimanere uniti, senza bisogno di contratti.
Grazie, grazie. Ma io non lo dimenticherò mai.
Invece io l'ho già dimenticato. E sono felice di riprendere a inventare nel laboratorio sulla 50ª sud di Manhattan, a 2 isolati dalla sede di Edison. Purtroppo sono preoccupato per la salute di mia madre. Temo che dovrò presto tornare in Croazia.
Fu proprio fantasticando sul ponte della nave che lo riportava a casa, dopo aver visitato la madre quasi moribonda, che Nikola Tesla mise le basi di nuove scoperte nel suo invisibile e ineguagliabile laboratorio mentale. Ad attenderlo nel porto a New York c'era fremente Westinghouse in persona. Gli propose di impegnarsi in un progetto elettrico mai fatto, quello di produrre energia dalle cascate del Niagara. Era la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso della pazienza di Thomas Edison.
Leggete qua. Con i generatori di corrente delle cascate del Niagara, la corrente alternata sarà diffusa in tutta l'America. Assurdo. Si permette tutto ciò ad un pazzo senza Dio che sostiene di parlare con le nuvole. Si permette ad un folle di distruggere uno dei luoghi più belli del mondo. La gente morirà. Morirà a causa di questa maledetta corrente alternata.
E sono sia catastrofico. Ammetta che quello slavo sa fare il fatto suo.
Quel giorno Edison non si sfogava con un uomo qualunque. Parlava con Morgan, il maggiore industriale dell'elettricità, che soltanto alla fine della sfuriata prese sul serio le parole di Edison.
Ma la cosa più importante, più sconvolgente, più tutto, è scritta alla fine dell'articolo, quando anticipa che nel futuro, per trasmettere l'energia, non ci sarà più bisogno delle linee elettriche, dei cavi di alimentazione.
Veramente, non ci posso credere.
E invece sì! Insomma, secondo questo pazzo, di quelle migliaia di chilometri di fili di rame in cui voi avete investito tutto, che significa tante cose. Lavoro, soldi, operai, il suo futuro, il nostro, il futuro dell'America, tutto questo sarà distrutto.
Se così fosse, quello che voi chiamate pazzo e che comunque si dimostra un grande, grandissimo pazzo, dovrebbe essere fermato.
Una parte dei magnati d'America, come appunto Morgan, cominciarono a preoccuparsi e qualche tempo dopo avvenne puntualissimo il disastro. Il laboratorio sulla 50ª sud di Manhattan, quella a 2 isolati dalla sede di Edison, improvvisamente prese fuoco, provocato forse da mani invisibili che versarono cherosene sul pavimento, sulle pareti, sulle attrezzature.
L'ho sentito dai suoi racconti, ma l'incendio non fu accidentale?
Probabilmente no. Crollarono il tetto e i pavimenti e fusero tutti i macchinari di ferro e di rame. Un lavoro di anni andò distrutto in fumo e in cenere. Ma ora sono curiosa di sapere a che punto sono arrivate le indagini di Dorothy e Archie Goodwin, che proprio oggi dovrebbe incontrare Mr. Scherf.
George?
No, il figlio, che pare abbia visto Mr. Tesla poco prima di morire.
È lui. Signor Scherf, signor Scherf, no, non chiuda.
Che cosa vuole? Lasci la porta.
È suo padre che mi ha detto di parlarle, non si preoccupi.
Allora entri. Su, cosa vuole?
Ieri sono stato a trovare suo padre a casa. Mi ha parlato e detto che forse lei avrebbe qualcosa da dirmi.
A proposito di?
Di Nikola Tesla.
Cosa vuole sapere? E perché?
Sto soltanto raccogliendo informazioni riguardo la sua scomparsa.
Su, cosa vuole sapere?
Non possiamo accendere la luce.
Meglio di no.
E perché?
Scusi, se non le va bene così se ne può anche andare. Potrò fare quello che voglio a casa mia, no?
Certo, certo, ma si calmi.
Sono calmissimo. E allora?
E allora suo padre mi ha detto che lei ha visto il signor Tesla uno degli ultimi giorni della sua vita.
Sì, è così. Ero andato a trovarlo per prendere un documento che... Ma lei chi è?
Io sono un amico della sua segretaria che vuole capire, vuole sapere, vuole accertarsi di come sia morto. Mi diceva di un documento.
Io il documento non ce l'ho con me. È nascosto. E comunque non glielo farei vedere perché... Perché così mi ha chiesto Mr. Tesla. Quel giorno lui me ne ha solo parlato.
Nella cartella c'è tutto. È anche ben spiegato. I miei detrattori mi giudicano un pazzo, ma sa da chi sono smentiti? Non da me, che non ho tempo da sprecare per simili idioti, ma dagli uomini dei magnati che mi odiano e mi vorrebbero uccidere perché io ho la chiave, la soluzione, il sistema per rendere l'energia elettrica gratuita per tutti gli abitanti della Terra. E sa come? Non trasmettendola attraverso il suolo, ma creando un'onda stazionaria tra la Terra e la stratosfera, creando una sfera cava di energia che... Ma potrà leggere tutto questo nella cartella. Io sono troppo stanco per spiegarle tutto, anche se è semplice, proprio semplice.
Ma signor Tesla, che ne faccio io di questi documenti?
Per ora li nasconda. Li tenga nascosti fin quando il mondo non capirà l'importanza dell'energia elettrica gratuita per tutti. Fin quando verrà il momento giusto.
Ma come potrò capirlo? Io non riesco ad immaginare come possa arrivare quel momento.
Mio giovane amico, vedrà. Vedrà. Lo capirà bene. Per ora nasconda tutto. Oddio.
No. Lui si accasciò, lo disposi sul letto e... Preso dal panico me ne uscì, ovviamente con la cartella sotto il braccio. Ma adesso basta.
Ancora una domanda.
No, non so e non voglio dirle altro.
Voglio soltanto chiederle com'era vestito Mr. Tesla.
E che ne so, con una vestaglia.
Non lo lasciò sul letto col suo vestito nero e...
Ma che dice, no? Era in pantofole e con una vestaglia da camera. E adesso basta, se ne vada. e attento quando esce.
Grazie, grazie, signor Scherf. È stato molto utile. Mi farò risentire o rivedere.
Sì, sì, ma adesso fuori.
Che idea si è fatto, Archie?
Che il giovane Scherf avesse una gran paura, dovuta, credo, al possesso di quel fascicolo contenente, secondo quello che mi disse, il progetto di energia elettrica universale gratuita. Certamente Mr. Tesla era consapevole del valore e delle implicazioni delle sue scoperte. Il giovane George mi ha riferito che prima di avere il malore, forse fatale, lo scienziato gli confessò di aver consegnato molti progetti a più governi, a quello americano, ma anche al Canada, alla Gran Bretagna e perfino alla Russia. Insomma, a tutti i paesi della coalizione antinazista. E questo per evitare che un solo governo avesse un potere immenso.
E adesso dove pensa di indagare?
Continuerò a cercare il portiere del New Yorker. Non può essere scomparso. Ma se non trovassi qualche nuovo interlocutore, sarò costretto a tornare dagli elettrotecnici già intervistati che, chi più chi meno, mi sembrarono abbastanza disponibili. Mi riferisco a Blois Fitzgerald e a John Trump.
Allora, caro Kenneth, siamo arrivati al momento dell'incendio del laboratorio sulla 50ª. Dopo, Tesla passò momenti brutti, giorni, anzi settimane, chiuso in un silenzio assoluto nella sua stanza d'albergo, solo al buio, nutrendosi giusto per non morire. Aveva perso tutto. Ad aiutarlo fu, come sempre, il suo amico tuttofare, George Scherf, ovviamente senior.
Se mi permette di rimanere con lei, l'aiuterò a ricostruire. Lavorerò senza paga.
Senza paga?
Sì, ma sono sicuro che sarà per poco. Vedrà, busserò alle porte di tutti i finanziatori di New York e riuscirò a trovare i soldi per la ricostruzione del suo, anzi, del nostro sogno.
Mio giovane amico, lei è una persona eccezionale.
E Scherf riuscì nell'intento. Nel giro di qualche giorno trovò il primo mecenate, Stanley Adams, pronto a investire $40,000 e a concedere uno spazio per il nuovo laboratorio. E dopo il primo finanziatore ne arrivarono altri. Tesla decise di farlo sorgere lontano da New York, a Colorado Springs, sul versante orientale delle Montagne Rocciose. Il progetto l'animò tanto da spingerlo a volare di fantasia.
Durante questo periodo difficile, nel quale ho dovuto combattere contro il fato maligno, ho coltivato comunque grandi idee, mio fedele George.
E ne abbiamo di progetti in cantiere.
No, no. Non parlo di propositi banali, ma di qualcosa di stratosferico, nel vero e compiuto senso della parola.
L'energia elettrica universale e gratuita.
Sì, sì. Ma c'è dell'altro che farà rizzare i capelli ai miei detrattori e rimanere a bocca aperta a quei pochi che hanno creduto in me, compreso Stanley Adams.
E cioè?
A lei lo posso dire. Sto progettando la possibilità di comunicazione con Marte.
Parole del genere Nikola Tesla non le espresse solo col suo fedele assistente, ma anche in pubblico, facendosi così additare come un fanatico esibizionista. Qualcuno cominciò a preoccuparsi sul serio. Dal canto suo, il gran nemico Edison iniziò a gareggiare con lui, ma per stupire i comuni mortali, scelse spazi di immaginazione più tranquilli, anche se ugualmente stravaganti.
Ebbene sì, lo posso finalmente annunciare. Presto, molto presto, sperimenteremo una macchina capace di fotografare il pensiero. Non ci credete? Dovete solo aspettare.
Le parole dei due scienziati, ma soprattutto quelle di Tesla, coprivano periodi di pausa dovuti, ad esempio, al lungo e complesso lavoro di costruzione della centrale di Colorado Springs. Poi, per sedurre le autorità, ma anche perché in fondo ci credeva, Mr. Tesla progettava anche nel campo militare.
Dottor Tesla ha appena annunciato di aver messo a punto un congegno col quale si potrà comunicare con le navi da guerra e poi anche di avere in progetto scafi telecomandati.
È vero, ma non posso fornire dettagli. E comunque mi permetto di dirle che tutto ciò e altro ancora darà un notevole vantaggio alle nostre navi. Ed io sarò fiero di essere stato utile alla mia patria.
Quindi lei si considera un buon americano?
Io ero un buon americano ancora prima di sbarcare in America. Perché ne avevo studiato il governo e avevo conosciuto alcuni cittadini americani. In nessun altro paese avrei potuto realizzare ciò che sto realizzando qua. Vedrete quando inaugureremo il centro di ricerca di Colorado Springs, una torre di più di 30 metri che sfoggerà un'enorme insegna col più famoso motto di Dante Alighieri: lasciate ogni speranza, voi che entrate.
La prima notte del centro di Colorado Springs, insieme col fidato George Scherf e tutti gli altri tecnici e lavoranti, Nikola Tesla volle dare una prima dimostrazione di quanto promesso o minacciato.
Per una santa coincidenza, questa che si annuncia sarà una notte di grandi temporali, per cui ho deciso che sonderemo subito quanta energia, quanta potenza potremo emettere da questo posto.
Ecco, benissimo. Il cielo è presente e risponde. Fulmini, avvicinatevi! Fateci vedere la vostra potenza!
E adesso tocca a noi rispondere. Tutto a posto, George, con la bobina centrale e anche con quelle più piccole? E il trasmettitore?
Sì, siamo pronti!
E allora dia potenza alla bobina! Ecco! Ecco! Che grande! George, funziona! Funziona! Tenga accesa la corrente! Ci siamo, George! Funziona!
Signor Tesla, la bobina! Non riesco a spegnerla! Sta andando in sovraccarico!
Guardi! Guardi! Ma che ha fatto, George? Ha spento!
Ma non sono stato io! Sarà stata la centrale giù in città a staccare la corrente!
Dopo 10 minuti Nikola Tesla entrò come una furia nella sede centrale della compagnia elettrica municipale di Colorado Springs. Voleva protestare per i blackout. Ma là i funzionari, i tecnici, gli operai erano molto più furenti e disgustati di lui. Dopo qualche momento di tensione, Mr. Tesla dovette promettere di inviare una squadra per riparare o sostituire le dinamo fuse. Nonostante questo, il sindaco della cittadina decise per punizione di interrompere la fornitura gratuita dell'energia.
E come riuscì a proseguire i suoi esperimenti?
Andiamo avanti domani. Arrivederci, Mr. Sweezy.
A domani, signora Muriel.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Dorothy, Lisa Mazzotti; Muriel, Adele Pellegatta; Kenneth, Davide Garbolino; Tesla, Massimiliano Zampetti; Arci, Paolo Sesana; Edison, Mirko D'Urso; Westinghouse, Yor Milano; Morgan, Massimo Loreto; Sheriff, Marco Cortesi; Sheriff Junior, Giuseppe Palasciano; intervistatore, Diego Pitruzzella. Registrazione, editing, sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Guido Piccoli. Produzione, Francesca Giorzi.